Mogli e mariti nel jazz, di questo vogliamo parlare oggi, sembra quasi banale, no? Potremmo anche mettere a corollario una frase divenuta proverbiale: dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Insomma, di inclusione, di tutto questo si parla, era anche oggi nei nostri radiogiornali riguardo lo sport, gli arbitri e tutto. Ma noi torniamo comunque sempre e volentieri a parlare di queste cose. Lo facciamo con Christian Gilardi questa mattina.
Buongiorno.
E lo facciamo con due ospiti: Guido Michelone, giornalista, scrittore, docente in vari conservatori. Buongiorno Michelone.
Buongiorno.
E anche con Guido Festinese, che ritroviamo con piacere, giornalista, critico musicale, collaboratore di varie testate. Buongiorno anche a te, Guido Festinese.
Buongiorno.
Buongiorno, allora questo argomento, dicevamo, parte un po' da non una banalità, non lo è assolutamente, perché possiamo dire, insomma, nella storia della musica, quindi anche quello di cui parliamo noi, ci sono ingiustizie di vario genere. Qui ci soffermiamo piuttosto sul rapporto delle mogli, delle fidanzate, delle compagne, le amanti in generale, che hanno affiancato grandi nomi e sono rimaste un po' in secondo piano. La storia del jazz, per esempio, su cui noi focalizziamo ulteriormente la nostra attenzione, ne è costellata. Allora, Guido Michelone ha scritto vari articoli per Alias del Manifesto su questo argomento. Lascio partire te. Da cosa è nata l'ispirazione? C'è bisogno di raccontare queste storie?
Ma direi di sì. Tutto nasce dalla scomparsa della vedova Sue Mingus, vedova del grande Charles Mingus, due mesi fa, e lei ha, pur non essendo musicista, ha curato la valorizzazione di questo grande artista, genio del jazz, scoprendo anche degli inediti, eccetera. Lei è stata, per così dire, la moglie dietro a un marito anche ingombrante, come sappiamo, però ecco, la storia dei rapporti tra coniugi nella musica afroamericana, in particolare nel jazz, è ricca di tantissimi spunti. C'è anche la moglie forse più brava del marito, come Lil Hardin, che sposa Louis Armstrong e lo incentiva a creare gli Hot Five e gli Hot Seven, cioè i piccoli gruppi jazz che rivoluzionano il vecchio sound di New Orleans. Ma di fatto tutta la gloria e il successo vanno a lui, ad Armstrong, e non a lei, Lil, la quale poi divorzierà, avrà anche una vita difficile, per quanto resterà musicista e farà comunque grandi cose, senza mai più incontrare il marito, che si sposerà altre due volte. Quindi l'argomento è sicuramente interessante, i casi sono molti, appunto variegati.
È vero, assolutamente. Infatti nel tuo ampio articolo attraversi tutta un po' la storia del jazz attraverso i grandi nomi. Sei partito proprio con la morte di Sue Graham, di Charles Mingus. È un ottimo esempio, è vero, perché lei è stata veramente una, forse la migliore, la più grande sostenitrice mingusiana, perché ha fatto davvero tantissimo per lui, per sostenerlo. Ecco, esempi ce ne sono altri. La tua visione di questo aspetto, Guido Festinese, nella storia del jazz, qual è?
La mia visione? Allora, concordo con Guido che una figura apicale, centrale e iniziale della grande valorizzazione delle figure femminili è quella di Lil Hardin. Peraltro vorrei anche aggiungere che, dato a piuttosto poco conosciuto dalla mia biografia di Lil Hardin, lei è stata, in un momento in cui ha smesso di fare musica, anche una delle prime grandi stiliste nere, un dato pochissimo conosciuto questo, quindi
è vero.
Se ne intendeva anche in quel campo lì. E cosa ne penso? Penso che dopo Lil Hardin, e qua magari lancio anche un bel amo al mio omologo Guido, così potrà continuare la serie di questi belli articoli, visto che lui non ne parla, di questo incrocio, come dire, coniugal musicale. Io porterei come nuovo esempio, come altro esempio, quello di Annette Peacock e Carla Bley. E qua c'è veramente un incrocio fra istanze libertarie, femministe e musicali radicali e pariteticità di ruolo nel pensare, immaginare e scrivere la musica è veramente incredibile, perché se ci pensate, Annette Peacock prima è la moglie di Gary Peacock, il bassista nell'America degli anni 60, poi a quel punto Annette Peacock diventa la moglie di Paul Bley, il pianista canadese, e insieme diventano sperimentatori dei primi sintetizzatori modulari, il Synthesizer Show e tutte queste belle avventure. E poi a quel punto invece Paul Bley sposa Carla Bley e immediatamente ne adotta le composizioni perché Carla Bley è più brava di lui.
È
Tutto lì.
vero, è un ottimo esempio. Allora, noi invece musicalmente torniamo un passettino indietro e facciamo sentire quella che era l'orchestra swing di Lil Hardin negli anni 30.
Così.
Harding Armstrong ha adottato un po' tutte e due i cognomi, il suo originale, quello di Armstrong, anche quando si sono separati, la sua swing orchestra negli anni 40, questa era Or Leave Me Alone. E stiamo parlando di mariti e mogli nel jazz, semplificando l'argomento, Christian Gilardi.
Sì, in effetti, diciamo, nella musica ci sono molti esempi, appunto, nel jazz, anche nella musica, classica. Molto probabilmente l'ambiente favorisce, no, questo incontro, si lavora tutti assieme, ci si conosce, soprattutto ci si capisce nella misura in cui, che so, si fa tardi tutti insieme, ecco, cosa. tante volte un po' inconsciabile.
Sì, proprio la logistica,
no?
Del quotidiano.
Del quotidiano. Allora, questo aspetto sicuramente ha dei vantaggi, lo abbiamo visto, Carla Bley appunto con Paul Bley sono probabilmente uno degli esempi di queste scintille che possono nascere poi a livello artistico, però possono avere anche dei grossi limiti, cioè quando si rompe la storia probabilmente e facilmente si rompe anche la storia artistica. Ecco, Festinese cosa ne pensa? Diciamo, può favorire da una parte, ma può anche essere il rapporto essere sì, rotto facilmente.
Sì, sì, ci stanno tutte e due le cose. Ad esempio, un rapporto che non si è rotto e incredibilmente non si è rotto fra due figure che suonano lo stesso strumento, ovvero il pianoforte, è quello che dura tutt'oggi fra Alexander von Schlippenbach, 1938, tedesco e pianista, e Aki Takase, che ha 10 anni meno di lui, è del 48, e vanno d'amore d'accordo e a volte fanno anche splendidi dischi insieme. Ne vorrei ricordare uno, So Long Eric, che è uscito qualche anno fa per la Intact, un meraviglioso tributo a Eric Dolphy. E quello è uno. Oppure invece si va verso la rottura, qua potrei citare una famosa coppia popular, mi viene in mente il tormentatissimo rapporto fra Joni Mitchell e David Crosby. David Crosby produce il primo disco di Joni Mitchell, ma a un certo punto deve ammettere che quando lui riesce a scrivere una buona canzone, e David Crosby ne ha scritte decine di buone canzoni, si trova di fronte una donna che prende la chitarra in mano e nel momento in cui lui compone una buona cosa, lei ne scrive 15. Ecco, questo è stato un po' il senso.
Nei documentari che sono seguiti, insomma, anche di questi ultimi anni, lo ha ammesso che, insomma, si sentiva decisamente inferiore. Beh, rispetto a Joni Mitchell, chi non lo avrebbe fatto, anche solo per il suo uso della chitarra, appunto, le accordature. Guido Festinese, che hai scritto veramente una cronistoria, naturalmente non esaustiva, ma gli esempi ci sono, rivelando proprio purtroppo questo atteggiamento spesso maschilista, diciamo così, che imperava nel melting pot statunitense un po' a tutti i livelli, nelle classi sociali, non esclusa la comunità afroamericana. Qui si potrebbe aprire anche una parentesi sul presente, su certi testi dei rapper nei confronti del gentil sesso, ma altri esempi appunto che fioccano, per esempio Billie Holiday e Lester Young, anche se di natura diversa è stato il loro rapporto, Ella Fitzgerald con Chick Webb.
Sì, allora, sono due casi diversi che dimostrano anche proprio il carattere artistico lontano, anche se complementare. E la Fitzgerald viene scoperta giovanissima da questo batterista, Chick Webb, che era il leader di un'orchestra molto importante già all'epoca. Lui era malato, però i due si sposano in un certo senso. Webb lancia la Fitzgerald a livello nazionale, poi internazionale, lui muore abbastanza giovane e lei per un certo periodo prende in mano la big band medesima e da lì in poi sarà un carrierone. Billie Holiday con Lester Young ha un rapporto platonico, perché lei di fatto, provenendo da un'esistenza difficile, cade sempre nelle mani di pessimi uomini, sfruttatori, nel vero senso della parola, gente anche che è un po' invidiosa e la maltratta. Una sorte analoga la subirà poi una cantante inglese vicina al jazz, comunque al soul, Amy Winehouse, che per un fidanzato balordo finirà in un certo senso per autoannullarsi. E purtroppo la società afroamericana era all'epoca abbastanza maschilista e sfruttava soprattutto le fragilità delle femmine. Lo stesso accadrà negli anni 60 con Nina Simone, grandissima cantante, ma che per molti anni non riesce a liberarsi da un marito ex poliziotto, suo manager, che la sfrutta fino all'osso, causandole poi dei traumi o comunque all'opposto, l'adesione al femminismo estremo, che però a sua volta la condurrà fuori dai circuiti commerciali e a doversi rifare una vita addirittura in Africa.
È vero, e questa storia di Nina Simone col marito che la sfruttava è molto ben raccontata in un bellissimo documentario su Netflix che è fruibile facilmente appunto per gli abbonati. Noi facciamo di nuovo un passo indietro con Billie Holiday e Lester Young ascoltando questo meraviglioso Stormy Weather.
Don't know why there's no sun up in the sky. Stormy weather. Since my man and I ain't together, keeps raining all the time. Life is bare, gloom and misery everywhere, stormy weather. Just can't get my poor self together. I'm weary all the time, the time. So weary all the time. When he went away, blues walked in and met me. If he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on. Everything I had is gone. Stormy weather. Since my man and I ain't together, keeps raining all the time.
Allora, un clima, un tempo tempestoso, stormy weather, meravigliosa Billie Holiday col sax tenore di Lester Young in sottofondo da un bel disco che raccoglie le pubblicazioni degli anni 40 e 50 con Billie Holiday, e abbiamo percorso un altro pezzo della storia. Di storie di questo tipo ce ne sono tantissime, e vero, parlavamo a microfoni spenti, Christian, di fragilità di certe,
sì, infatti,
artiste.
Ne abbiamo citate alcune, ne avete citate alcune, mi viene in mente anche Tina Turner, no? È molto simile, questi uomini che alla fine rovinano anche la psicologia di alcune persone in maniera determinante, ed è un po' un paradosso perché sul palco alcune artiste, cioè, hanno una grande forza. Si citava Nina Simone, anche lei attiva per esempio in certi ambiti rispetto alle tematiche umanitarie. Ecco, sembra strano, no? Che dietro poi in realtà si insinui una grande fragilità. Dove entrano queste persone che vanno a devastare veramente, a succhiare, a devastare e a rovinare, addirittura come l'esempio di Amy Winehouse, addirittura portare alla morte rispetto a quello che è successo. Appunto, Guido Festinese, cosa ne pensa?
Ma penso che potremmo chiudere il discorso con una nota positiva e non tanto su, come dire, sulla tragicità di questa funzione purtroppo ancillare che poi è un portato dei rapporti di potere. Pensiamo alle belle coppie che hanno fatto grande musica anche indipendentemente l'uno dall'altro. Mi viene in mente, che ne so, Lou Reed che sposa Laurie Anderson, e questa è una bella storia. Oppure per stare in Italia, dove sto io, Paolo Fresu che ha sposato una meravigliosa violinista classica, Sonia Peana. Barbara Casini, che è forse la migliore interprete italiana di musica brasiliana, che sta con uno dei migliori arrangiatori italiani nel jazz, che è Paolo Silvestri. Insomma, ci sono anche tanti belli esempi positivi, ecco, mettiamola così.
Assolutamente sì, è molto bella questa tua chiusa per sottolineare le collaborazioni, al di là delle fragilità che comunque, insomma, ce ne sono state tante. La parola ancora a Guido Michelone per chiudere, mentre in sottofondo abbiamo Max Roach e Abby Lincoln.
Sì, ecco, anche questo sottofondo denota una coppia che non è durata molto come matrimonio, ma che ha dato frutti creativi notevolissimi, soprattutto nella Freedom Now Suite. Ha ragione Guido Festinese a sottolineare il valore delle coppie felici, aggiungerei anche Elvis Costello, marito di Diana Krall, cantante jazz canadese, e Costello, che nasce dal punk, si è avventurato una tantum con il jazz, ad esempio collaborando in un disco addirittura col mittico Burr Bacharach. Poi c'è tutto il filone bianco, diciamo, legato anche a Hollywood, gli splendori della swinghera con quelli altrettanto luccicanti del cinema, appunto, sulla West Coast, e lì entra in ballo il divismo, dove appunto la fama di un'attrice è corroborata dall'espoir musicale di mariti che di solito così conducono grandi orchestre. Penso a Tommy Dorsey e Artie Shaw, che erano anche un po' dei rubacuori, diciamo così. E la storia appunto è lunghissima.
Certo, con allargando Hollywood si aprono mondi con Frank Sinatra e tanti altri personaggi. Ma noi ci fermiamo qui, lasciamo spazio alla musica, alla Freedom Day, dal Freedom Now Suite che hai proprio citato tu, di Max Roach con Abby Lincoln, e ringrazio tutti. Naturalmente potremmo continuare, la storia è densa di esempi, ma ci fermiamo qui. Grazie Guido Michelone per essere stato con noi, e grazie a Guido Festinese.
Grazie a voi.
Un caro saluto da Patrizia Barbetti e da Cristian Gilardi.
listen, whispers say we're free. Rumors flying must be lying. Can it really be? Can't conceive it, don't believe it, but that's what they say. Slave no longer, slave no longer. This is Freedom Day. Freedom Day, it's Freedom Day. Throw those shackling chains away.